Mi hanno detto che mia mamma è stata incontenibile per tutta la gara, è sempre così, lei quando guarda le mie gare ha un'ansia. Mi ha detto: metto dall'altra parte così non mi vedi, non patisci con me. Mi ha detto: sii fiera di te, una medaglia è sempre una medaglia, goditela perché non è mai scontato.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
A Gianmarco Tamberi vorrei dire che più ci penso alla serata dell'altro ieri, più nutro il dubbio che lui abbia voluto volutamente mettere in campo una sorta di thrilling del tipo dei film di Hitchcock.
Il nuovo allenatore di Milan sarà Paolo Fonseca. Abbiamo studiato bene come vogliamo che gioca la squadra, con un gioco dominante, e volevamo portare dopo 5 anni, a tutto rispetto a Pioli, qualcosa nuovo a giocatori.
Per noi Paolo Fonseca è il tecnico top, se no non era un allenatore di Milan.
Vedete, io ieri ho commesso una infrazione alla prassi di protocollo che vi è al Quirinale, andando una seconda volta al medesimo evento, ma vi assicuro che ne valeva la pena.
Oggi c'è base della squadra, questo mercato sarà più dettagli e uno di questi è numero 9. Poi con Zirgzi è un giocatore forte, poi quello che voce gira è realtà, due grandi differenze.
La squadra per il prossimo anno sarà ancora più giovane.
A Tokyo, Olimpiadi e Paralimpiadi hanno offerto una quantità di successi mai registrata. Ora, io non faccio previsioni per Parigi, sono certo di una cosa: che impiegherete tutto il vostro impegno nella solidarietà tra di voi, e questa sarà la vostra prima vittoria.
Non voglio stare qua a dare promesse che non posso tenere o falsità, farmi vedere e bla bla bla. Invece, anche se c'è un po' silenzio, non significa che non si lavora, perché non siamo un podcast o un talk show.
The future is bright. Fino a che sono qua, the future is bright. Faccio tutto per vincere.
Beh, la tentazione oggi era di chiamare Antonio Di Poli, non l'amico Deep, perché questa mattina dopo le 11 è andato in scena un grande momento di televisione con due diversi discorsi alla nazione in contemporanea e conseguente palleggio televisivo, no? Sullo schermo di sinistra il Presidente della Repubblica Mattarella, su quello di destra Zlatan Ibrahimovic, e ogni riferimento a schieramenti politici del tutto casuale, era così, punto. Però è stato davvero molto bello. Pierluigi Pardo, buongiorno.
Buongiorno.
Mancavi solo te in questo palleggio tra Mattarella e Ibrahimovic.
Non scherziamo. No, beh, partiamo da Mattarella perché insomma, bello. Secondo me, ma bello soprattutto perché si vede che la sua non sono dichiarazioni di facciata. Si vede che c'è dietro la passione di un uomo che ama lo sport, che sa che lo sport è un valore fondante del nostro stare insieme, del nostro senso di comunità, di stato, di nazione, di paese, chiamiamolo in tutti i modi possibili, e quindi sa benissimo che quello che è successo in questi giorni a Roma è qualcosa di meraviglioso.
L'infrazione al protocollo meravigliosa. L'infrazione al protocollo, sì, sì. Per cui ieri si è presentato, non annunciato quasi, beh, annunciato lo era, però non doveva essere lì, invece c'era. No, invece vi invito a, se avete un device che riproduce immagini, non so come altro dirlo, guardateci non per vedere me, ma per vedere alla mia sinistra le prove fotografiche di dov'è Giovanni Capuano. È lì il ritratto con Ibrahimovic. Che ti ridi, sì. Buongiorno Capuano.
No, rido, ciao Carlo, ciao. Rido perché così abbiamo prova fotografica,
esatto.
Che eravamo presenti il giorno in cui è nato il nuovo Milan, perché oggi in un certo senso, almeno questa è la mia interpretazione, è stato il giorno fondante del nuovo Milan che nasce sul progetto precedente e dovrà, come ha spiegato Ibrahimovic, svilupparlo. Nasce anche Ibrahimovic dal punto di vista comunicativo come dirigente, e quindi insomma da oggi noi abbiamo tutti sia i tifosi che anche noi operatori della comunicazione proviamo ad avere un po' più le idee chiare su cosa c'è dietro alcune scelte, alcuni movimenti del Milan. Allora, io qui con me Carlo Pellegatti, adesso lo coinvolgo al volo, voglio darti due o tre fotografie, guarda, due piani di lettura. C'è un piano di lettura della quotidianità, che forse oggi è quello che interessa più i tifosi, allora i rinnovi, Zirze, eccetera. E adesso con Carlo facciamo un attimo il punto. E poi c'è l'altro piano, a me ha molto colpito, seppure a fatica, che in qualche momento Ibrahimovic ha quasi un po' cercato di uscire dal personaggio Ibrahimovic, consapevole di essere dentro una storia che inizia oggi e nella quale, dice, ho molto da dare, ma ho anche parecchio da imparare. E sull'attualità, Carlo, e ti saluto e ti ringrazio per aver atteso l'inizio del programma, mi pare che io, se volessi riassumerla, è questa: Zirze non ci facciamo prendere per il collo, anche se è bravissimo e ci piace, e gli altri big restano, e mettete a mare tutte le storie sugli stipendi che oltre un tot non si può andare, eccetera, perché qui si è lavorato per star meglio economicamente, e quindi lui ha usato questo termine, c'è la possibilità di strecciare alcune situazioni, sempre con attenzione, ma diciamo fare delle scelte che siano sportive.
Ma direi buon pomeriggio a tutti, e mi sembra che sia stato esaustivo. Oggi forse esageriamo, lo potrà dire la storia in futuro, ma potrebbe essere il primo luglio 87 per Silvio Berlusconi, che ieri l'abbiamo ricordato nell'anniversario della sua scomparsa. Allora è stato il Castello di Pomerio, primo luglio 1987, la famosa riunione degli stati generali e gli obiettivi del Milan, che sono stati meravigliosamente in tre anni realizzati. E lo dirà la storia se oggi 13 giugno 2024 sarà l'inizio, come dicevi tu, e che ci sta questa cosa, l'inizio del nuovo Milan di Cardinale, il vero inizio, con Cardinale che ha il suo uomo e che è stato esaustivo su tutti i punti.
Oh, come vedi, non ho citato Fonseca, Carlo, perché la notizia di Fonseca l'avevamo abbondantemente digerita. Sì. È più importante come l'ha presentato, perché ci ha messo sopra la faccia e la firma.
Sì, allora, dato che sono nella radio del Sole 24 Ore, sentite come sono preparato, so solo questo però, è come l'OPA, le azioni scendono, salgono quando c'è la previsione dell'OPA, quando avviene l'OPA è già esaurito il ti è piaciuto il paragone?
Sì, in borsa, il titolo così, ha già scontato.
Volevo che appreziate, cioè, non lo so, parlo certo in cose che non sono mie.
Però come l'ha spiegato, secondo te convince i tifosi del Milan?
Ah sì, ha detto quello che anche lì avevamo ipotizzato: linea di continuità tecnico, tattica, ambientale con Pioli. In più ha accennato al discorso dei giovani, perché ecco la notizia che forse ci è sfuggita e magari ti è sfuggita o no: non c'è più Kier, non c'è più Giroud, ma non ha detto che arriverà Hummels o un altro, mi sembra di aver capito, me lo confermerai. Quindi abbiamo voluto un allenatore che sa lavorare coi giovani e che a Lille ha fatto proprio bene coi giovani. Giovani non vuol dire ragazzini di 20 anni che non vinco mai, perché la parola giovani fa venire la podagra, che è una malattia della pelle, no? Perché coi giovani, e sono d'accordo anch'io, ti dico il Torino dei giovani, poi Sala e Pecci hanno fatto vincere il grande Torino, no? Il Torino di radice. Qui la stessa cosa. Giovani, ma giovani vuol dire un paio di 20 anni, 21, ma gli altri di 25-26. E non ha parlato, però ragazzi, Teo ne ha 27-28, saranno maturi anche loro, Maignan ne ha 30, cioè non è che sono ragazzini.
Carlo?
No, io voglio chiedere a Pierluigi Pardo se questa fotografia del nuovo Milan lo convince. Ora, quello di Berlusconi poi arrivò con gli elicotteri, la cavalcata delle Valchirie e i vari colpi di mercato. Qui si dice la squadra sarà la stessa, verrà ritoccata, Zirze vediamo, mi sembra un discorso abbastanza simile a quello di Thuram dell'anno scorso, quindi le commissioni non le paghiamo, poi lo prende qualcun altro, si va sempre con i giovani, Fonseca è uno che lavora con i giovani, e quindi con Conte ha aggiunto anche, non ci abbiamo mai pensato. Ti convince?
La base tecnica secondo me è buona, credo che fra le parole di oggi di Zlatan ci sia sicuramente va sottolineato anche quel passaggio sul fatto in cui lui dice questo non è un podcast, e in qualche modo però questa è la prova del fatto che quella accusa tra virgolette di essere stato in silenzio, insomma lui l'ha sentita, l'ha recepita su di sé, perché è chiaro che Zlatan ha un potere enorme di fascinazione nei confronti dei tifosi del Milan e c'era bisogno delle sue parole e che ci mettesse la faccia e le spalle larghe, larghissime che ha questo personaggio comunque straordinario per delineare una linea e non per rassicurare i mercati, torno alla metafora prima di Carlo Pellegatti, ma sì, diciamo a rassicurare il mercato dei tifosi rossoneri, a dare un po' di fiducia in più, che in un momento come questo è particolarmente importante, perché l'allenatore, qui vado al tema chiave ovviamente dell'annuncio di quello che in realtà già sapevamo, per me è un buon allenatore, cioè non è una scelta sbagliata in assoluto. È chiaro che rispetto all'entusiasmo che ci può essere in altri luoghi, penso a Napoli, penso anche a Torino, sponda Juve, è un tipo di allenatore che è un po' più un outsider. Ripeto, per me è un allenatore che basta guardare la carriera, sta facendo buone cose, cioè non è assolutamente un pirla, tanto per essere chiari, un allenatore di fascia alta. Probabilmente saranno state fatte valutazioni sul modulo, sulla psicologia, sul tipo di progetto, ed è stato ritenuto il più funzionale.
Anche sull'ingaggio, magari anche sull'ingaggio, Pier. Pure sull'ingaggio.
Io non credo. No, io non credo che sia un tema di ingaggio. Questo significherebbe condannare il Milan a un ruolo subalterno rispetto ad altri club. Io non credo che sia questo. Io credo che sia la scelta, poi giusto o sbagliata ce lo dirà il tempo, di un profilo di un certo genere, di un certo tipo. Non credo che ci sia questo tema stringente. Il Milan le risorse ce l'ha, poi chiaramente sarà il mercato a doverlo dire. Nessuno vuole buttare via i soldi, evidentemente sarà ritenuta la scelta più adatta, ma sull'allenatore non risparmia nessuno, posso essere sincero, perché l'allenatore non vale un dodicesimo, ci mettono 11 calciatori e l'allenatore. L'allenatore vale più di un dodicesimo in una squadra, perché ha la capacità di esaltare o di deprimere le qualità del gruppo. Quindi io non penso assolutamente, poi ti ripeto, se questa scelta sarà giusta o sbagliata ce lo dirà il tempo, ma io non penso che il Milan abbia proceduto per risparmio. Vedremo cosa ci dirà la campagna acquisti, questo è interessante, però ribadisco, per me la base tecnica del Milan è buona, cioè non è che adesso Milan, torniamo a 12 mesi fa, ha fatto un progetto un anno fa che è un progetto di medio periodo, poi può piacere di più o di meno, sicuramente sono stati più contenti di così all'Inter, non c'è dubbio, ma non è che non è stato un fallimento, non è stato un disastro la stagione.
No, ma non è questo il punto. Il punto è fare chiarezza. E allora la Giro di Milanello, dove non c'è scritto sui muri come spesso a Torino, vincere l'unica cosa che conta, non è importante l'unica cosa che conta, però allora tutto quello che si dice è vero, base tecnica buona, scelta allenatore ragionata, ma il Milan, la domanda brutale è, ci prepariamo a un Milan che corre per lo scudetto, Giovanni Capuano?
Guarda, io ti rispondo, la domanda è: ci prepariamo a un Milan che corre per lo scudetto? La mia risposta è sì, e lo argomento così, parole non mie ma di Ibrahimovic, questo sarà un mercato di dettagli, perché la base è stata buttata giù l'anno scorso ed è una base da 150 milioni di euro, quindi non è che il Milan non ha fatto niente, e oggi un anno dopo sappiamo che molte delle cose fatte dal Milan l'anno scorso sono state fatte bene. Pulisic, Reinders, insomma sono giocatori che hanno dimostrato di essere funzionali, e quindi i ritocchi significa 2-3 messi come si deve, e quindi la risposta è sì. Quella di Carlo Pellegatti?
Ma voi, scusate, buongiorno sempre, Pellegatti, quando c'è un geofisico, chiedete: ma domani si alza il sole alle 6? E il geofisico gli chiede: ma per quale motivo mi fa questa domanda? È ovvio. Perché fanno la domanda se il Milan lotterà per lo scudetto? Non riesco a capire. Il Milan è nato dal 1899 per vincere lo scudetto, costruirà una squadra per vincere lo scudetto. Cosa facciamo? Partecipiamo alla De Coubertin? No, il sole sorge il mattino, il Milan parte per vincere le manifestazioni.
Ti voglio bene, ma con nel i DNA del Milan non lo vinci lo scudetto.
Siamo arrivati secondo. Con questa domanda è da fare al terzo, al quarto, al quinto, al sesto. La domanda è: riuscirà a colmare il gap con l'Inter? Questa è la domanda. Perché secondi siamo noi.
Sì, ma i ritocchi non bastano.
Hai detto con altre parole quella che era la domanda. Io sono, lo sai, un innocentista, nel senso che ho sempre detto, anche un minuto fa, che la stagione del Milan dell'anno scorso non è stata un disastro, che arrivare secondi significa avere 18 squadre dietro di sé, e che molta della tristezza dei tifosi del Milan di un anno fa sta nel fatto che l'unica squadra che è arrivata sopra è una rivale storica,
era quella sbagliata,
la domanda, questo incide, no, in una visione del calcio che, come dico spesso, è metà razionale cartesiana basata sui risultati e metà Palio di Siena, cioè metà è chiaramente rivalità, sfottò, quindi ovvio che questo non sia il tema. Però ha ragione Carlo, cioè secondo me, ma soprattutto le parole di Ibra sono in linea con quelle di Furlani di un paio di mesi fa, cioè sì, il grosso della campagna acquisti il Milan l'ha fatto l'anno scorso, quando ha fatto una vera e propria rivoluzione, sì, alimentata ovviamente anche dalla cessione di Tonali. Quest'anno, e questa è la conferma a quello che ha detto Furlani, l'idea è fare 2, 3, 4 acquisti mirati per rafforzare il tasso tecnico. Poi se questo basterà per colmare il gap, la domanda resta.
Dipende da chi sono quei Carlo, 2 o 3, insomma, dimmi.
Carlo, allora adesso lasciamo andare Carlo Pellegatti, sì, lo ringraziamo, però voglio fare un momento di radiovisione, perché tu prima hai citato gli elicotteri, Berlusconi, che non siamo all'arena, ovviamente siamo a Milanello, ma noi siamo praticamente, perché siamo dentro, non siamo nella clubhouse, siamo dietro nei campi, insomma, questa cosa è stata fatta in una delle tensostrutture che sono create all'interno, proprio nel cuore di Milanello. E siamo praticamente in quei metri dove atterravano quegli elicotteri quando Berlusconi si presentava a Milanello. Siamo lontani da quel tipo di comunicazione, di immagine. Giusto ieri poi insomma se ne è riparlato e si sono riviste tante cose. Io però ho l'impressione che anche il tipo di messaggio che si è cominciato a cercare di dare oggi sia un po' più attaccato a come funziona il calcio oggi. Chiedo a Carlo l'ultima riflessione, poi lo lasciamo che ha mille impegni da svolgere.
Sì, è gentile. A livello mediatico, anche se i tifosi interessa relativamente, però è importante, perché una delle tra virgolette accuse era quello, e l'ha detta Zlatan, è quella che noi non parliamo. Lui ha detto: ma io non avevo da dire cose importanti. Ecco, adesso questa non è stata una semplice conferenza stampa, ci mettiamo sotto e diciamo, è stata una cosa molto costruita, molto voluta con uno staff. Quindi do ragione a Giovanni, anche qua potrebbe essere la partenza il 13 giugno 2024. Bisogna parlare, bisogna spiegare, senza esagerare troppo, perché allora quando, se non esageri troppo, Adriano Gagliani non è che parlasse, però quando diceva le 2 o 3 cose, sì, le diceva. Quindi Zlatan Ibrahimovic anche in questo senso vuole una nuova partenza, speriamo, poi faranno i giocatori. Per quello che riguarda Zizé, che è la cosa principale, molto forte Furlani, senza dire nulla, ha fatto però trapelare, attenzione, non ne arriverà un altro nel caso, ma non ha usato la parola ricatto perché è una parola forte, però queste pressioni da parte della gente non sono assolutamente piaciute, perché ha detto ci sono agenti e agenti, tutto non chiaro, sono piaciute al Milan,
tutto chiaro, ecco. Grazie ragazzi, grazie Giovanni Capuano, ciao. Grazie Carletto Peregatti, grazie Pierluigi Pardo. Noi ci fermiamo un istante, poi parliamo non con Mattarella, però parliamo di atletica, di cui di fatto Mattarella è CT in pectore ormai. Dunque, l'Italia dell'atletica ha dominato gli europei, abbiamo organizzato la festa, suonato, cantato, gli altri sembravano invitati non particolarmente ansiosi di salire sul palco. Io a Giorgio Rondelli faccio una domanda sola, ma che ne racchiude tante. Ciao Giorgio.
Buongiorno a te, ciao, a tutti gli ascoltatori.
4% ieri sera correvi in discesa, 4x400 è stata commovente, Iapichino che ha preso l'argento in progressione, questo si aggiunge a tutte le altre medaglie. Ecco, il domandone è: in valore assoluto come si proiettano questi risultati su Parigi?
Beh, in valore assoluto si proiettano con una possibilità di arrivare a 8 medaglie, poi il peso specifico, diciamo forse Tamberi, che è alla seconda misura mondiale, ma il primo è un russo che non ci sarà, forse è il più favorito tra i favoriti, poi Simoncelli 110 ostacoli, Furlani lungo, Iapichino la terza al mondo, la staffetta è la seconda al mondo dopo gli Stati Uniti, Fabbri nel peso e nella marcia, questi sembrano atleti che una medaglia comunque siano in grado di prenderla. Jacobs deve crescere, perché attualmente con 10.02 è 25esimo al mondo, quindi dovrà correre abbondantemente sotto i 10 secondi netti. Poi ci sono altri atleti che possono lottare, la Fantini nel martello, Sibilio è quinto al mondo ma ha tre mostri sacri che corrono sotto i 47. Poi i nostri mezzofondisti che però qui troveranno gli africani, troveranno anche i due inglesi che avevano battuto in Gebrizze, che qui gli inglesi non hanno portato molti atleti, Torto un po' più in difficoltà, la Battocleti che ci ha entusiasmato è tredicesima e diciottesima al mondo con davanti, puoi immaginare un mare di atleti africani.
Certo, quindi no, il rischio è che tutto questo che è stato bellissimo crei qualche illusione di troppo, ma con Giorgio Rondelli proveremo a spiegarvi anche perché è tutto bellissimo ma non riproduce i risultati che andremo a conquistare alle Olimpiadi. Giorgio, grazie, ci sentiamo presto e comunque
grazie a
lungo.
Voi.
Grazie Giorgio Rondelli. Adesso abbiamo la pausa per la borsa, poi apriamo il capitolo di un altro grande evento che si celebra, proprio caso di usare questa parola, nel weekend, che è la 24 ore di Le Mans. Abbiamo un appuntamento con Endurance Race, con chi ha vinto l'ultima 24 ore di Le Mans, insomma borsa e poi torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
La grande vittoria di una regione che ha sofferto tanto, di una casa automobilistica che vince la 24 ore di Le Mans 50 anni dopo!
58 anni dopo vince, dopo 50 anni di assenza, Alessandro Pierguidi, James Calado e Antonio Giovinazzi vincono la 24 ore di Le Mans del centenario. Grande festa Ferrari!
Dunque, un anno fa andò così. Quel traguardo tagliato da quello che poi è diventato Missione Man, almeno a me piace chiamarlo così, Ale Pierguidi, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ciao Carlo.
Ciao. Mi verrebbe voglia di chiederti quante volte hai sentito questo audio.
Fortunatamente parecchie, è sempre piacevole sentirlo. Il tempo vola, onestamente, sono di nuovo qua a Le Mans un anno dopo, ma sembra davvero ieri.
Allora, la solita compagnia di bricconi, Jonathan Ferroni, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao Alessandro.
Giorgio Sernagiotto, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ciao ragazzi, ciao Ale.
Pilota di Cetina Racing, ma anche veterano di Le Mans. Allora ragazzi, schema libero e ci divertiamo con Ale Pierguidi, cominciando a chiedergli come hai passato questi 12 mesi. Dopo quel traguardo?
Beh, di sicuro sono stati piacevoli, mi è stato ricordato molte volte questa vittoria con tante, diciamo, premiazioni, eventi, ed è sempre bello rivedere le immagini, sentire le voci di quel periodo, di quella gara che rimarrà nel mio cuore per tutta la vita. Insomma, è una cosa che non ci aspettavamo assolutamente, specialmente al debutto. Poi si sono anche incastrati una serie di numeri come il ritorno della Ferrari, il centenario di Le Mans, che insomma hanno reso tutto ancora molto più speciale, quindi insomma è stato un bell'anno.
Immagino, quella R tortonese mi fa impazzire, il trevigiano Sernagiotto, la Le Mans l'hai corsa diverse volte, no? con Cetilar in LMP2, quanta invidia per Pierguidi, Giorgino? Non l'hai mai vinta?
Beh, diciamo che invidia, io vivo un mix di sensazioni in questo momento. Invidia perché vorrei essere lì, perché Le Mans è sempre Le Mans, ne parleremo dopo probabilmente, sì. Ma allo stesso tempo ci godo, perché so che già il mercoledì l'adrenalina, l'ansia da prestazione comincia a salire e comincia a esserci quella farfalla nello stomaco che comincia a dare fastidio. Quindi sì, da una parte invidia, da una parte sto bene anche a casa.
Stai bene anche a casa, pronto a partire per gli Stati Uniti. Jonathan, grande concorrenza quest'anno. Toyota, 6 Porsche che sono affamate come cannibali, come le prime gare hanno dimostrato.
Certo, l'anno scorso è stata una gara bellissima, molto combattuta, però alla fine diciamo erano emersi questi due contendenti che erano Ferrari e Toyota. Quest'anno, come giustamente hai detto tu, la competizione è aumentata al vertice, perché con 6 Porsche, un vero stormo, le 3 Ferrari e le Toyota, teoricamente ci sono 11 macchine a lottare seriamente per la vittoria. Poi, se dovesse andare forte la Cadillac, diventano 14. Mi chiedo a questo punto, anzi lo vorrei chiedere ad Alessandro, se non sembra un po' quello che normalmente si vede in GT, dove tra l'altro tu hai esperienza e sai come si vince, e se pensi che questa esperienza possa essere un vantaggio in tale traffico.
Beh sì, come avete detto voi, ci sono tanti costruttori che possono ambire a successo quest'anno. Non escluderei tanti, perché il test day è sempre molto particolare, quindi è difficile escludere già qualcuno. Se penso che dopo oggi, dopo le prime qualifiche, si capisca meglio veramente il valore in campo, però sì, ci sono tante macchine che possono vincere, come lo è stato in tanti anni in cui abbiamo corso nel GT. Di sicuro diciamo che aver corso nel GT con quella competizione a quei livelli di sicuro ci ha formato, insomma, non abbiamo mai avuto anni facili dove non c'erano competitor, eravamo magari, no, il competitor era solo il nostro compagno di squadra, come magari è capitato altre volte nella massima classe, insomma, quindi siamo abbastanza abituati a questo tipo di competizione, ecco.
Ecco, Giorgio, tu come la vedi, dato che in GT corri praticamente tutti i giorni, e come leggi questa 24 ore, quella che ci aspetta?
Allora, come la leggo sempre molto difficile, c'è poco da dire. Secondo me tante squadre si sono nascoste, tanti costruttori si sono nascosti, sappiamo benissimo che c'è anche una gestione del balance of performance durante l'inizio di stagione per arrivare alla grande, alla 24 ore di Le Mans, perché appunto è il momento più importante della stagione. Ale lo sa bene, insomma, vinci la 24 ore, non dico che abbia più valore di vincere il campionato intero, ma sicuramente a livello di esposizione mediatica, di ritorno d'immagine e, diciamocelo, anche di soddisfazione personale, forse alla fine vale di più una 24 ore di Le Mans che un campionato del mondo. Tutti lo sanno, tutti lavorano per questo evento. Lo scorso anno Ferrari ha fatto un capolavoro, veramente un capolavoro, che nonostante, Ale, ti faccio una domanda, vi hanno celebrato secondo me in modo giusto, però forse non è mai stato dato il giusto valore di quanto è stato straordinario il risultato lo scorso anno. Cioè, è vero, avete vinto, vi hanno celebrato, ma io spero, e non credo, vi abbiano dato il valore che avete meritato lo scorso anno, vincendo al ritorno dopo 50 anni, vincendo al debutto con la 499. È una mia sensazione o ho colto un po', insomma, nel segno?
Ma guarda, alla fine sono stati celebrati davvero tanto. È ovvio che secondo me è difficile per chiunque rendersi conto cosa vuol dire tornare con queste macchine con meno di un anno di tempo per svilupparla, perché alla fine sappiamo che da quando abbiamo fatto il primo shakedown a Fiorano a quando abbiamo vinto l'anno scorso Le Mans è passato 11 mesi. E se uno si rendesse conto di quanto è complicata da gestire questa macchina, da sviluppare, penso che si renderebbe conto meglio che è stato fatto un lavoro incredibile. Penso che sia stata una cosa difficilmente ripetibile, anche per noi stessi siamo stati quasi sorpresi di quello che siamo riusciti a fare, del livello di competitività della macchina e del livello di affidabilità della macchina. Insomma, io penso che è un po' giusto quello che dici tu, ma perché se non sei veramente un addetto ai lavori al 100% è difficile capire la difficoltà di tutto ciò.
Beh, noi siamo qua ogni settimana per tentare di spiegarlo con questo appuntamento, gli ascoltatori lo sanno benissimo. No, però mi stuzzica una cosa, poi passo la palla a Jonathan, però voglio chiedere una cosa a Serna per arrivare a chiederla ad Alessandro Pierguidi. Tu dicevi, Giorgio, tutti fin qui sappiamo Le Mans, la cosa più importante che c'è, e quindi i veri valori non li abbiamo ancora capiti. Le prime gare, secondo te, non ci hanno ancora detto tutta la verità?
Sicuramente non ci hanno detto la verità. Sicuramente abbiamo visto una Porsche che è più sul pezzo confronto agli anni scorsi è inevitabile, lo sono forti, ma secondo me ci sono due o tre costruttori che si sono appunto nascosti e che non hanno fatto vedere i valori reali. Questo almeno è quello che penso io, e in realtà è anche il bello della 24 di Le Mans, perché è vero che stasera, come dice Ale, cominciamo a capire qualcosa, domani forse capiamo ancora qualcosina in più, ma in realtà la verità la capiamo nella notte della 24 ore, e quello sarà dove tutti buttano giù le loro carte, le loro performance, la loro velocità, e da lì cominciamo a godere. In effetti è la notte che bisogna guardare la 24 ore.
Mi viene voglia di chiedere ad Alessandro Piaguidi se è così.
Sì, essenzialmente è abbastanza così, insomma, penso che alla fine sia anche un po' di pre-tattica nelle prime gare, mi aspetto che qualcuno che non è sembrato così veloce lo sarà, poi magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi onestamente, e quindi alla fine sì, penso che tra oggi e domani, comunque già tra la qualifica e la Hyper Pole, si vedranno abbastanza i valori in campo. Poi ovviamente una volta che si parte si finisce di giocare, insomma, lì quello che si ha si mette in campo e si vede i veri valori.
Ti ha convinto, Jonathan?
Sì, però volevo aggiungere una cosa a quando ha detto Serna. È vero che naturalmente la notte è decisiva in questa gara, ma c'è un altro parametro che è importante, che è la pioggia. Adesso, da quanto dice il meteo, le strategie che saranno importantissime, le strategie del Moretto, finiranno per incrociarsi in qualche modo con la potenziale pioggia che dovrebbe arrivare nella seconda parte della gara. Prima cosa volevo chiedere ad Ale, visto che la Ferrari è stata criticata anche da noi in questa trasmissione per non aver saputo differenziare le strategie, per esempio a Imola, volevamo sapere se pensi che il team abbia imparato da quell'esperienza negativa, e poi per quanto riguarda la pioggia, se tu la vedi come un problema o, visto come hai guidato l'anno scorso a Le Mans con quello stint magnifico sotto la pioggia, invece se lo vedi come un'opportunità.
Penso che alla fine sì, vabbè, quello che è stato successo a Imola di sicuro non abbiamo reagito nel modo corretto, penso che sia stato anche un discorso di quello che ci aspettavamo dal meteo, più che poi sì, certo, uno con il senno di poi è facile dire si poteva fare diversamente, ovviamente se si sceglie in poco tempo lì è stato sbagliato, cercheremo di non ripetere lo stesso errore. E per quanto riguarda la pioggia durante le 24 ore di Le Mans, se avrò la prestazione, se saremo veloci, spero che sarà completamente asciutta. Dovremo un po' inseguire, diciamo che la pioggia può essere una variabile, introdurre una variabile in più che può darci un aiuto, o comunque può dare un aiuto a tutti quelli che sono un po' carenti di prestazione. Quindi è sempre un po' un punto di domanda la prestazione l'anno scorso, la pioggia. L'anno scorso sulla pioggia siamo andati molto forte, e quindi spero che se pioverà lo saremo altrettanto. Ovviamente è sempre molto difficile, ti introduce un sacco di pericoli in più, di situazioni difficili che possono andare nella tua direzione, ma possono andare anche nella direzione degli altri. Quindi la pioggia è sempre un grande punto di domanda.
Allora Ale, l'anno scorso ti abbiamo chiamato mentre era appena atterrato, eri ancora sull'aereo che ti riportava in Italia con il trofeo. Mi piacerebbe tanto lunedì fare la stessa cosa, poi vedi tu, insomma.
Io lo spero, terrò il telefono acceso, ecco, speriamo si possa ripetere la cosa e vedremo, insomma, faremo del mio meglio perché sia così, poi vedremo, ecco.
In bocca al lupo. Ciao.
Crepi il lupo, grazie ancora. Ciao,
ciao
a tutti,
Alessandro,
ragazzi.
Pierguidi. Allora, io mi tengo ovviamente Giorgio Sernagiotto e Jonathan Ferroni. Ci fermiamo un istante per il traffico e poi chiudiamo i discorsi.
Tutti convocati.
Bene ragazzi, dopo vi lascio cazzeggiare liberamente, ma intanto voglio chiedere una cosa a Serna. Innanzitutto lui è molto bravo, perché ci ascolta, perché ha ascoltato i podcast di Endurance Race eccetera, a raccontare le piste. Questa di Le Mans, Giorgio, dimmi due o tre cose su questa pista leggendaria e poi un ricordo personale che hai di questa pista.
Te ne dirò tre di cose. Innanzitutto che mi sto ancora facendo gli scongiuri durante tutta la pausa della pubblicità, perché è un po' guffato, Alessandro Pierguini. Prima cosa, innanzitutto, quindi stavo toccando le parti basse per
e intanto per radio non si vede.
Esatto, quindi tranquilli da quella parte. Apro una piccola parentesi. Alessandro prima ha risposto in modo diplomatico e giusto, e appunto con un po' di scaramanzia, parlando della pioggia. In realtà lui avrebbe voluto dire una cosa che solo i grandi campioni pensano: la pioggia è un'opportunità per quelli forti. La pioggia è il momento in cui si può fare veramente la differenza, quindi tanta roba, lo scorso anno lo ha dimostrato e non solo. Lui è un super super pilota anche in quelle condizioni, quindi secondo me se viene da piovere mettono su lui e farà la differenza come lo scorso anno. È troppo forte e io me lo auguro, e chiudo la parentesi. E per quanto riguarda invece Le Mans, il circuito, beh ragazzi, è il circuito secondo me più bello al mondo. Perché? Perché è un circuito innanzitutto che per 363 giorni all'anno è aperto al pubblico, è aperto alle macchine private, sono delle strade normali, delle statali, no? Come le chiameremo noi qui in Italia, quindi la maggior parte delle curve è ricavata proprio in strade normali. Ci sono delle curve che sono fuori di testa. Mi viene in mente Indianapolis 1 e 2. Indianapolis 1 con le hypercar entrano a 275 all'ora, cioè a delle velocità che sono fuori di testa. Mulsanne, staccatona, dove arrivi a 340 all'ora e la percorri a 80 all'ora. Oppure le mitiche Porsche curve, una successione di 5 curve che si fanno appunto con le hypercar tra i 220 e i 250 km all'ora, tra i muretti, doppiando le GT o cercando di passare le hypercar più lente. È tutta mitica quella pista e ogni curva ha una storia, ogni curva una leggenda. Vi racconto una storia veloce, un mio ricordo che del primo anno, l'MP2, sapete che sono un po' un nerd dell'automobilismo, un appassionato. Sono entrato, ero così emozionato che il primo giro mi sono dato praticamente 5 secondi a me stesso da quello che era il riferimento che avrei dovuto girare, e il mio ingegnere mi fa: oh, tutto bene? Scusa che sono un attimino. Ogni curva io facevo dei flash, praticamente ero in modalità appassionato che andavo in giro per il circuito. Poi per fortuna dal secondo giro mi sono rimesso a spingere e sono andato come sarei dovuto andare. Però quello è veramente un tempio della storia dell'automobilismo e non solo, quindi qualcosa di mitico.
Io immagino Donato Ferroni che ascoltando quello che dice Serna.
Sì, anche perché mi ha fatto venire in mente altri due, diciamo, aneddoti. Uno, parlando di Pierguidi sotto l'acqua, il fatto che lui anche in GT credo sia rimasta leggendaria la sua vittoria nel 2021, quando a Spa, sotto una pioggia torrenziale, ha vinto gara e mondiale, superando al penultimo giro, credo, l'Audi all'esterno di Blanchimont, che tu che sei un pilota sai che cosa vuol dire sotto l'acqua. E il secondo che mi viene in mente è proprio Serna, perché mi ricordo quando uno dei primi anni che avete corso con Cetilar, per una avaria meccanica ha avuto un incidente spaventoso alla fine di Mulsanne, e lì ho visto che poi la domenica, al sabato, prendendo la macchina martellata, siete riusciti a rimetterla in pista, e allora ho chiamato Carlo e gli ho detto: guarda che qui questi sono seri, e secondo me questa trasmissione è nata anche da quell'esperienza lì.
Beh ragazzi, 326 all'ora, si rompe la sospensione e cominci a volare per aria. Mi ricordo solo una cosa di quell'incidente: il silenzio. Quando ho avuto questo botto dalla sospensione, qualche centesimo di secondo dopo era il silenzio, e lì ho capito: ok, silenzio vuol dire che io sono per aria, si è spento il motore, ho chiuso gli occhi, ho solo sperato di non uscire dalla carreggiata, perché appunto lì ero nel rettilineo di Luna IDR, che è appunto una statale. A destra c'era un ristorante cinese, a sinistra c'era un negozio di robe per animali. Ho detto: porco cane, ma che fine faccio? Cioè, se esco qui mi schianto contro un ristorante cinese, con tutto il rispetto, ma non è proprio quello che vorrei. E poi ho avuto fortuna e sono rimasto sulla carreggiata, un po' acciaccato, la macchina distrutta, ma 36 ore dopo abbiamo preso il via dalla 24 ore di Le Mans e siamo arrivati ai 13esimi assoluti.
Beh, queste sono storie da raccontare. Senti Giorgio, ma tornando a questa gara che ci aspetta, insomma, le prime esibizioni, le prime uscite della Ferrari non sono state, diciamo, 2 minuti, certo, perfetto, così riesco a chiudere questo discorso, non sono state all'altezza di quella 24 ore di un anno fa. Sul BOP hanno un po' insistito sulla rossa, anzi sulle due rosse e sulla gialla. La Ferrari può vincere Le Mans?
Sarò breve. Secondo me ci sono due caratteristiche da considerare. Uno, Ferrari secondo me è stata molto veloce nelle prime gare, abbiamo sprecato un po' di punti con le strategie. Due, la Ferrari a Le Mans ha sempre qualcosa in più, però il vero obiettivo secondo me della Ferrari quest'anno è vincere il campionato del mondo.
Molto chiaro, grazie Giorgino. A molto presto,
ci vediamo
per Watkins Glen, dove Giorgio Sernaggiotto, Roberto Lacorte, Antonio Fuoco, che a Le Mans guiderà la rossa numero 51, sarà numero 50, sarà sulla 47 di Cesia Racing per Watkins Glen, che seguiremo. Grazie a Giorgio Sernaggiotto, ringrazio anche Jonathan Ferroni. Ciao Jonathan, ci sentiamo con te. Ciao. Lunedì, perché insomma c'è la corsa tra sabato e domenica, quindi faremo nottata per guardare questa gara e poi lunedì ovviamente ne parliamo. Grazie allora a Claudia Schiattone, a Gianmarco Ferronato in regia, appuntamento a domani alle 2, ciao a tutti.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti però?
Saluti!